Buonasera a tutti, bentornati su Apocalisse in Salotto per questa puntata speciale in cui, insieme a Irene Zanier, mia co-conduttrice della serata, ciao Irene,
Ciao Anna.
vi presenteremo Chiara Orlandini, editrice di Venezia, e Gaetano Lo Monaco, autore, i quali ci parleranno del manoscritto dello Yoga Caucasico edito da Venezia. Mentre voi vi accomodate sul vostro divano con la vostra tazzina, bicchierino, non vogliamo sapere. Vi facciamo partire questa sigla da un minuto, chi segue in differita può saltare di un minuto. Vi facciamo accomodare e dopodiché ci rivediamo su questi schermi con i nostri ospiti. A fra poco, sigla. Rieccoci qui. Adesso faccio entrare i nostri ospiti, Chiara Orlandini, diventata editrice, e Gaetano Lo Monaco. Buonasera, benvenuti. E
Grazie, buonasera.
Buonasera.
grazie per aver accettato questo invito. Stasera, come accennavo, parliamo di questo bellissimo libro, Il manoscritto dello Yoga Caucasico, del quale esistono dei retroscena. Infatti, stasera abbiamo qui proprio l'editrice Chiara Orlandini. Buonasera Chiara, benvenuta.
Grazie.
Alla quale chiederemo immediatamente, vai Irene.
C'è un mistero, un libro misterioso questo, anche il modo in cui è arrivato a te. Allora, innanzitutto quella che ho tra le mani è la seconda edizione che è stata ampliata, curata, pregiamente anche dall'introduzione di Pier Vittorio Formichetti. E so che è un libro che è arrivato nelle tue mani in maniera un pochino rocambolesca, diciamo, frutto di un ritrovamento. Puoi raccontarci come l'hai trovato e perché hai deciso di pubblicarlo?
Allora, ho avuto vari libri che ho pubblicato che mi sono arrivati in maniera strana, ma in maniera avventurosissima. Gente che mi telefonava, mi lasciava dei messaggi, oppure andavo a dei corsi, mi arrivavano dei messaggi lì e poi andavo a ricercarli dall'altra parte del mondo, li trovavo, eccetera, eccetera. Ma rocamboleschi anche quelli. Invece questo qui, ho trovato un manoscritto rovinatissimo a casa di una mia cara amica che abita a Calcata, a Tombegi, egittologa, e in una sua libreria pazzesca ho trovato questo manoscritto un po' rovinato, manoscritto originale. Allora gli ho detto, e questo che cos'è? E fa dice, guarda, è una cosa che è stata pubblicata negli Stati Uniti da un mio amico, era la Borderline Editions della California. Prendilo, guardalo quello che è. Allora io l'ho preso, non c'era introduzione, non c'era niente, c'erano questi disegni, come potete vedere dentro il libro, dei disegni e del testo, semplicemente così, così come vi appare. Questo era un manoscritto su carta un po' pergamenata. Allora ho pensato che il libro era talmente interessante tutto quanto che poteva essere un fantastico falso. Siccome a me i falsi piacciono perché richiedono intelligenza, richiedono un falso fatto bene, è veramente un'opera d'arte ogni tanto. Però questo qui nascondeva delle cose particolari, cioè aveva delle informazioni diverse, ogni tanto parlava, non lo so, se fai questo e quest'altro si spiega il mistero dell'Immacolata Concezione, per dire, tu rimani lì, ma come l'Immacolata Concezione? Morale della favola, ho cominciato a fare delle ricerche sull'autore, su questo Stefan Kolona Walewski, e da quello che ho potuto ricostruire, lui era questo diplomatico polacco che dopo una vita così appunto nella diplomazia si era trovato nel Caucaso, dove dice che dei suoi maestri gli avevano trasmesso queste conoscenze, in una storia un po' gurdjieffiana come cosa, ma non avevo modo di verificare se era vero, se il personaggio c'era davvero, se era tutta una storia che aveva quel minimo fondamento. Allora sono andata a New York perché lì dentro lui diceva che aveva passato i suoi ultimi anni con un negozio a New York che si chiamava Esoterica, questo negli anni 30. Vado alla libreria pubblica di New York e ci passo una giornata a guardare tra microfiche e tutto quello che ci poteva essere. E poi a un certo momento cominciano attraverso le microfiche a saltare fuori le notizie. E qui dentro ci sono tutte quante. Ho riportato la fotocopia di quello che poi abbiamo stampato delle microfiche di allora. Finalmente c'è un riferimento a una rivista anni 50 dove si dice che c'era una foto sua. E la foto, eccola qua. E questa era l'unica foto esistente dell'autore. Allora lì comincia a essere, no, allora era vero, allora era esistito sul serio, allora era una cosa che non era solamente una favola. Guardo, approfondisco, perché avendo adesso un nome, un cognome, un indirizzo e una roba, vado avanti a cercare e salta fuori che lui in questo negozio vedeva oggetti esoterici, ma soprattutto era specializzato nella vendita di diavoli, dove per vendita di diavoli non si intendeva solamente la statuetta del diavolo o la rappresentazione così, ma si intendeva vendeva diavoli proprio. E c'erano vari articoli che, dei giornali che parlavano appunto di questo soggetto particolare. Il tutto condito con notizie del periodo. Siccome era un nobiluomo, allora ci sono, e ci sono nel libro, i trafiletti che quel giorno lui è arrivato con la nave Tai dei Tali, allora X, con la Queen Mary o quello che era andato a cena a casa Rothschild e tutti gli altri invitati, per cui faceva una vita sociale di alto rango, insomma. Vado avanti nelle ricerche e viene fuori questa notizia che, e questo me l'aveva confermato poi l'autore, l'editore americano, quello della California, che il libro era stato messo in circolazione appena dopo la sua morte, ma che questa setta dei Masnadin, eccetera, l'aveva fatto ritirare perché conteneva delle cose, delle rivelazioni magiche troppo occulte per essere divulgata. Dei giudici americani, chissà come mai, gli hanno dato retta e delle 1000 copie che erano state stampate ne hanno ritirate quasi tutte tranne quelle che erano già state vendute. Per cui l'edizione californiana era praticamente un rifacimento di una delle pochissime copie che giravano. E poi da lì, man mano, a scavare sui racconti e sulle storie. Per cui la prima edizione è stata una cosa, un gioco mio, dove a fronte di quello che c'era su una pagina ho messo semplicemente la traduzione di quello che c'era sull'altro, facendo finire a rigo la cosa. Però dopo, anche con Cristiano Conti, che lavora con me su Venezia, abbiamo deciso che era un libro troppo intrigante per lasciarlo lì così, abbandonato, senza spiegazione. Per cui Formichetti ha scritto questa pregevolissima spiegazione, introduzione, un vero e proprio bel saggio sul testo, che è andato a spiegare molti dei retroscena, l'ha inquadrato storicamente e gli ha dato tutta una dignità che la prima edizione non aveva di certo. Il libro contiene informazioni veramente interessanti, no? Diverse. Alcune cose uno non sa se sono vere. Di certo non direi a nessuno mettiti lì a praticarlo, perché fino a un certo punto si parla di pranayama un po' forti, dopodiché diventano pratiche dove ho dovuto mettere un disclaimer all'inizio: ragazzi, state attenti, non fate sta roba, perché sennò a vostro rischio e pericolo vi fate del male. Comunque c'è questo sapore così caucasico dietro questa storia, c'è delle ricerche, è chiaro che adesso poi Monaco ne parlerà meglio di me, ma c'è dentro un fritto misto di sapere esoterico, no? Ma un fritto misto che è molto probabile che lui abbia veramente ricavato nel tempo e che abbia messo assieme attraverso degli studi o comunque delle informazioni che gli sono arrivate da varie fonti. Per me era partito come un gioco divertente e poi ha preso corpo da solo, così come fanno tanti libri, no? Che si mettono per strada e poi acquistano una vita loro e vanno avanti e diventano un qualcosa che sfugge dalle mani sia dell'autore che dell'editore e così via. Per cui questo qui ha una storia sua, una vita sua, ha voluto uscire, ha voluto diventare questa l'edizione che c'è adesso e mi fa molto piacere il risultato veramente di questo testo, ecco.
Beh, ci avevano parlato di una storia intrigante, direi che le premesse sono state pienamente rispettate.
Direi che Hermes ci ha messo più che lo zampino.
Ah, è più che lo zampino, davvero.
E in effetti Gaetano Lo Monaco, che è qui con noi stasera, forse l'avrete già sentito nominare perché è un saggista, scrive da una ventina d'anni, alcune delle sue pubblicazioni sono L'ordine Osirideo Egizio e la trasmissione pitagorica, Edward Bulwer Lytton nella tradizione partenopeonilense, Arcana Arcanorum alle radici dell'ordine Osirideo Egizio, più vari ed eventuali articoli, l'ultimo dei quali, Gaetano, è uscito per la rivista Oxymoron, giusto? Sì. Brevi considerazioni sopra alcune alchimie spirituali d'Occidente ed Oriente. E tu hai recensito abbastanza di recente proprio il manoscritto dello yoga caucasico perché avevi alcune informazioni molto curiose e per certi versi anche inedite che hai voluto confrontare con la prefazione che ha scritto l'amico Pier Vittorio Formichetti, giusto?
Sì. Innanzitutto mi complimento con la dottoressa Orlandini, che ha fatto, come dire, un lavoro importante sia per quanto attiene alla prima edizione del testo e sia soprattutto per la seconda edizione, che è corredata dal pregevolissimo saggio introduttivo di Pier Vittorio Formichetti, che di per sé è esaustivo, cioè potremmo anche non fare questa diretta perché il Formichetti dice praticamente tutto quello che c'è da dire. Io mi limiterò a, come dire, puntualizzare alcune cose che sono poco conosciute, ecco, a tutt'oggi, anche dallo stesso Formichetti con cui siamo stati in contatto fino a pochissimo tempo addietro. Che però, ripeto, è un saggio, quello del Formichetti, pressoché completo. Dunque, chi è il Colonna Valevski? Già la dottoressa Orlandini ha, come dire, ampiamente illustrato il personaggio, ha fatto pure delle ricerche in loco a New York, per cui da questo punto di vista c'è poco da aggiungere. Posso dire, per introdurre quanto appunto continuerò a dire, che il Valevski è stato un diplomatico polacco che verso la fine degli anni 20 si recò negli Stati Uniti e lì poi successivamente vi si stabilì permanentemente aprendo una libreria chiamata Esoterica, dove appunto vendeva articoli di vario genere, tra cui diavoli cui accennava prima la dottoressa Orlandini. Ora, parliamo di yoga, ecco, yoga caucasico. Di yoga ne esistono a bizzeffe, ne esistono molteplici. In origine lo yoga era uno, poi nel corso del tempo le varie tradizioni hanno modificato il aggiunto integrato il sistema originario con elementi peculiari al loro, appunto, al loro filone, e ne sono venute fuori di tutti i generi. In ambito indiano sappiamo che gli yoga sono veramente molteplici. Abbiamo mantra yoga, hatha yoga, karma yoga, di tutto, bhakti yoga, insomma, kriya yoga, di tutto e di più. E a proposito di questo, di yoga caucasico, che quindi dovrebbe essere anche contiguo a quello che è l'antico Iran, proprio ieri, mi sono imbattuto, navigando su internet, in una pagina in cui si parlava, guarda caso, di yoga persiano.
Di yoga cosa? Non ho capito.
Yoga persiano. Yoga persiano. Sì, esattamente, leggo le mie appunti, Pallavani Yoga, che è una disciplina, sì, poi le do anche il sito, perché c'è anche il sito dedicato a questo genere di yoga, che è più una disciplina, una, diciamo, marziale, che una disciplina spirituale, questa che ho citato. Però è interessante perché fa vedere che a tutt'oggi in quelle regioni si mantiene una tradizione, diciamo, che si definisce yogica, per cui Pallavi Yoga. Ora, per tornare allo yoga caucasico, di che cosa stiamo parlando? Lo yoga caucasico del Walewski, perlomeno quello illustrato dal Walewski, è uno yoga composito, un sistema in cui ritroviamo elementi di natura cabalistica, di natura alchemica, di natura ovviamente preponderantemente yogica, perché non per nulla si chiama yoga. Però attenzione, col termine yoga si intendono nelle diverse tradizioni cose specifiche. Ora, ovviamente in India o in Oriente in generale lo si chiama yoga. In ambito occidentale, quello che noi chiamiamo yoga lo possiamo chiamare sikasmo, lo possiamo chiamare cabala estatica e via dicendo. Per cui anche qui, diciamo, il nome, come dire, di solito può tradire quello che è, poi magari è cosa uguale, ma apparentemente sembra diversa. Ora, come dicevo, lo yoga caucasico richiama, perlomeno quello esposto dal Walewski, alcune opere di tipo, appunto, legate allo yoga in ambito indiano, come lo Shiva Svarodaya, che è un testo importante, tant'è vero che poi fu tradotto verso la fine dell'Ottocento da un membro della Società Teosofica, tale Rama Prasad, pubblicato in inglese, col titolo, traduco in italiano, La scienza del soffio, le forze più sottili della natura. E questo fu un testo che è capitale, importantissimo per l'occultismo occidentale a cavallo tra fine 800 e 900. Tant'è vero che ordini importanti come la Golden Dawn, per esempio, utilizzarono il testo di Rama Prasad per costituire alcuni degli esercizi o delle operazioni in uso presso di loro. Non so, i famosi tattva, cioè la visualizzazione dei tattva come porte di accesso alla strada. Questi esercizi derivano dal testo di Rama Prasad ed è lo Shiva Svarodaya. Shiva Svarodaya che potrebbe, uso il condizionale, essere stato usato dal Walewski per comporre o per migliorare, perché siamo nel campo delle ipotesi, quello che è appunto il sistema dello yoga caucasico. Un altro testo che il Walewski potrebbe aver usato per creare il suo sistema, che, ripeto, a prescindere dall'originalità intrinseca dello stesso, ma comunque degli elementi che fanno pensare a questo tipo di testi ci sono, è appunto un altro testo importante che potrebbe essere stato usato, e sicuramente è stato usato, perché è evidente dai contenuti, dal Walewski, è quello della Yoga Tattva Upanishad. Un altro Upanishad usata probabilmente dal Walewski potrebbe essere la Dhyana Bindu Upanishad. Per cui, almeno da questo punto di vista, abbiamo, come dire, dei punti di riferimento in ambito indiano. Ora
E ti
permettetemi.
faccio una domanda, Gaetano, senza volerti interrompere, poi magari mi rispondi anche più tardi. È chiaro che il testo del Valevski è un sincretismo che ha al suo interno moltissimi elementi. E tu, fra l'altro, avevi citato in un tuo intervento anche lo yoga kosher.
Sì, ora ci arriverò.
Ma di che cosa, invece, l'elemento che accomunerebbe il testo del Valevski, alle dottrine dei Masdasnin, ne
Allora, con le dottrine
sa
del Ma
qualcosa?
sì, allora, le dottrine del Masdasnin, che dovrebbero essere, ma quasi certamente sono i Masdasnan, cioè una confraternita neppure esoterica, diciamo, di tipo spiritualistico, fondata da Otto Anisch, un tedesco,
Che è un personaggio,
che
no, vero?
prego.
Che è un personaggio già su lui.
Sì, brava, che è già un personaggio di per sé, sul quale appunto apparentemente anche lì sappiamo poco, perché nonostante sia un po' più famoso perlomeno del nostro Valevski, però anche lì si sostiene, almeno alcuni suoi seguaci sostengono che l'Anish, il cui nome chiamiamolo iniziatico, esoterico, era Ottoman, ora, pardon perché ho avuto un po' di memoria, comunque, scusami, comunque era il capo di questa confraternita che fu fondata negli Stati Uniti e lì si diffuse un'importante influenza del Mazzanan. In ambiente americano lo si ebbe anche in ambiti non esoterici, per esempio
Il
nel Bauhaus.
nome Ottoman Zar Adush
Ah,
Andini.
esatto, ho avuto, perché ho degli appunti, scusatemi, però.
Non ti preoccupare, siamo qua per questo.
Per cui sì, ovviamente ci sono differenze, alcune differenze tra il sistema del Valeschi e quello di Mazzanan. Ma sono differenze, poi magari diremo successivamente, non sono differenze, diciamo, né di poco conto, perché che gli esercizi dello yoga caucasico derivino dal sistema Mazdanan, sulla base dei documenti che io possedevo, posso dire che non ci dovrebbero essere dubbi. Per cui, quella è una cosa certa. Però ho scoperto di recente ulteriori dati che mi fanno riflettere e di cui magari parleremo nel corso della discussione. Per ora vorrei tornare magari sballando la scaletta che avevamo stabilito precedentemente, quello che stavo dicendo. Ora, lo scopo dell'insegnamento dello yoga caucasico del Valeschi, e qui leggo letteralmente quello che si dice nel sesto arcano maggiore dello yoga caucasico, è la trasformazione delle forze elettriche e magnetiche, nonché dei poteri individuali e universali per arrivare a fondere le sfere auriche e le uova dell'uomo e della terra, al fine, insomma, di arrivare ad una condizione, diciamo, di spiritualità divina. Per cui il fine dello yoga caucasico è, come dire, notevole, perché si parla di attraversare tutta la dimensione psichica e di arrivare addirittura alla condizione divina, per cui non è cosa da poco. Ora, gli insegnamenti riportati dal Valeschi nel suo manoscritto, lui dice di averli ricevuti, come ha già detto prima, mi pare accennato prima dalla dottoressa Orlandini, negli anni 20, nel corso di una delle sue tante missioni diplomatiche in Asia, proprio nel Caucaso, dove, secondo lo stesso Valeschi, una confraternita neo-zoroastriana gli avrebbe impartito gli insegnamenti che poi appunto Valeschi trasferì e trascrisse nel manoscritto pubblicato nel 1955 dalla Falcon Wings Press, che attenzione era la casa editrice, non dimentichiamoci il nome, di un personaggio che si chiamava Charles Muses.
Charles come?
Muses, scritto Muses. Questo personaggio, che io francamente fino a qualche tempo addietro non avevo mai sentito nominare e su cui ho fatto di recente le ricerche, un personaggio invece chiave sia dell'esoterismo, diciamo, occidentale degli ultimi 70 anni, e anche importante per quanto attiene alla vicenda del manoscritto dello yoga caucasico. Perché? Perché il proprietario della casa editrice che pubblicò la prima edizione del 1955 dello yoga caucasico era appunto questo Muses. Muses era un filosofo, in particolare era un matematico, un cibernetico e un grande cultore di esoterismo. Aveva pubblicato già alla fine degli anni 40 una tesi sulla corrente boemia, su Jacob Bem, sul successore di Jacob Bem, tale Andreas Freer, dove, nella quale, diciamo, già alcune delle sue teorie particolarmente complesse, che io non esporrò perché sennò mi dovreste portare al manicomio e ci andreste pure voi, e già, come dire, anticipa alcune delle cose che poi dirà nelle opere dei successivi decenni, perché il Muses morirà nel 2000, negli anni proprio nel 2000, per cui nel 55 credo che avesse, lui era del 19, quindi nel 55 credo che avesse cosa, 36 anni se non sbaglio. Comunque sia, esiste un'ipotesi che io ho trovato in un forum americano, esattamente un forum dedicato a un astrologo americano, una tale Linda Goodman, nel quale uno dei forumisti, che pare la sappia lunga, sostiene che il manoscritto dello yoga caucasico non è opera del Valevski, ma è opera invece di Charles Muses. Ora, non abbiamo elementi. Lui dice questo su tutta una serie di cose che io non riporterò. Però, francamente, anche sulla base dei documenti che io possedevo, quali sono i documenti che avevo? Innanzitutto era un manoscritto appartenente a un, diciamo, un anglo-persiano, e il manoscritto appunto era scritto sia in farsi che con una traduzione inglese a fronte, parlava di tecniche praticamente uguali o quasi simili o praticamente uguali identiche a quelle del Valevski, e poi soprattutto un carteggio intrattenuto dal Valevski con alcuni dirigenti di Mazdanan, nel quale, come dire, si evince che appare chiaro, almeno vado a memoria, ma mi ricordo benissimo che le tecniche erano quelle lì descritte poi nel testo pubblicato. Quindi l'ipotesi dell'amico forumista americano non so fino a che punto possano reggere, però è interessante il fatto che lui, come dire, fa entrare nella vicenda la figura di questo Muses, per cui il Muses in realtà sì, secondo la tesi di questo forumista, di questo iscritto al forum, che ripeto essere persona in ogni caso che la sa lunga, avrebbe usato il Valevski come, diciamo, nome fittivo, come prestanome per firmare il libro, ma in realtà il contenuto del manoscritto sarebbe opera appunto di questo Charles Muses. Però stiamo parlando del 55, e nel 55 Muses non aveva ancora elaborato gli aspetti, come dire, peculiari del suo sistema che poi ritroveremo in opere successive. Quindi aveva scritto parecchio, però dal punto di vista esoterico non aveva ancora elaborato il suo sistema, chiamato il Sentiero del Leone in particolare, che è un sistema molto vicino a certe discipline realizzative occidentali, anche con la cremmerziana. Diciamo che lui è un neognostico, Muses. Per cui che fu amico tra l'altro del Valeschi, ne sto parlando in quanto amico del Valeschi, ecco perché sto parlando di questo rapporto. È un rapporto che può aprire determinate cose, determinate strade. E il Musius parlava anche di uno yoga egiziano che si era poi evoluto, trasferito in altre regioni geografiche, tra cui anche appunto quelle asiatiche, in particolare caucasiche, attraverso la Persia. Per cui è interessante questo. Un altro autore, ora perdonatemi, cerco gli appunti perché ne parla un certo... Perdonatemi un attimo di pazienza, che non sto andando in ordine, quindi... Americano...
Non fa niente Gaetano, tanto qui andiamo a braccio.
Comunque, parlando di Egitto, mentre lui cerca sì. Hope, ecco, inquadrato così, la parte più intrigante è i cilindri. Sì. Da quando è uscito questo libro, perché vi dicevo che il libro è una vita sua, allora a me piace fare queste storie che i libri prendono vita, camminano da loro, cioè sono magici, eccetera. Comunque, da quando è uscito questo libro, qualcuno ha cominciato a produrre questi cilindri. Se voi andate su online, su alcuni dei siti di libri più famosi, eccetera, trovate che i cilindri sono in vendita, così come illustrati nel libro, e che servono a guarigioni, a diventare biondi con gli altri, biondi con gli occhi azzurri, non lo so. Comunque,
questo ci interessa.
Hanno preso vita loro, no? E questo, l'uso dei cilindri, allora, l'uso dei cilindri egiziani c'è in tutti i testi ed erano oggetti di potere che incanalavano energia e via dicendo. E qui lo spiega proprio, no? Come questa cosa di essenziale per la trasmissione di energia, di un magnetismo, di un'energia elettrica e così via. E anche una delle robe che appunto mi è sempre appassionato di questo testo è che l'uso dei cilindri crea questa la immacolata concezione e via dicendo, no? Che come faccio dal cilindro arrivare alla non lo so. Comunque alcuni degli elementi di questo libro hanno generato favole che si stanno moltiplicando, e questo io lo trovo estremamente divertente.
Sì, l'uso dei cilindri tra l'altro è molto diffuso in ambito radionico, opsionico, per cui nei negozi, non so, per esempio i fratelli Servranks, no? Che erano dei famosi radioestetisti belgi, avevano, come dire, all'epoca pubblicizzato qualcosa del genere. Tra l'altro parlo addirittura proprio i cilindri del Valeschi.
Perché,
sì, mi pare di avere trovato la pubblicità risalente agli anni 60 o primi anni 70. Sì, perché i Servranks, non so se lo sapete, hanno una casa editrice dedicata proprio a tutte le opere sulla radiestesia e la radionica, che ha sede a Bruxelles, e nella quale appunto smerciano tutto ciò che attiene.
Ma fantastico, divertentissimo.
Sì, 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 sì. Ne parlava questo uno studioso buonanima francese, un certo Roger de la Forest, in un testo La realtà magica, pubblicato da Astrolabio negli anni 70, nel 77-78, sull'ambito, parlo dell'ambito radionico. Comunque, tornando al discorso che stavo su cui per riprenderlo, l'autore a cui mi riferisco è un esperto cultore di arti marziali e discipline yogiche, oltre che esoterista, tale Robert Allen Pittman. Questo Pittman, che anche lui, come dire, fa parte del filone dei cultori dello yoga caucasico, è tra l'altro praticante di un cosiddetto yoga egiziano, su cui francamente non ho trovato nulla, però pare che sia piuttosto quotato come autore, come studioso e cultore di discipline sia marziali che spirituali. Il Pittman cosa sostiene? Che la forma di yoga che lui pratica è denominato egiziano, nella fattispecie egiziano, ha avuto appunto origine in Egitto e poi si è diffuso dove? In Persia, nell'antico Iran. Tale forma di yoga, dalla Persia, poi tramite gli sciiti, cioè che non sono gli antagonisti dei sunniti, ma gli abitanti dell'antica Scizia, che erano popolazioni di origine iranica, guarda caso, fu portato in Scizia, quindi in una regione, come dire, collocabile nel Caucaso, dove si sviluppò assumendo poi le forme e connotati che noi conosciamo grazie al Valeschi. Questo dice il Pittman sostanzialmente, cioè detto in parole povere. Per cui quella era anche la terra, oltre che degli sciiti, cioè la Scizia, successivamente si fuse con quella che era il territorio dei Sarmati. I Sarmati è un'altra popolazione praticamente identica, su cui ci sono leggende su leggende, quindi sarebbero nate l'unione con le Amazzoni, per cui erano dei cavalieri invincibili, comunque avevano origine iranica anche loro. Ora, i Sarmati, si attenti alla etimologia, proprio al suono Sarmati, pare che abbiano dato, come dire, la famosa confraternita di Sarmun, di cui prima parlò il nostro caro amico Gurdjieff, pare che derivi proprio, cioè si trovi in quelle zone lì, e che derivi il nome proprio dall'antica regione in cui si era formata questa scuola, questo centro spirituale, che nel corso dei secoli si è mantenuto attraversando i secoli, quindi tramandando questa antica sapienza, in cui confluivano conoscenze di tipo yogico, una conoscenza, come dire, particolare delle danze sacre, elementi di astrologia, insomma, di tutto e di più. Per cui il primo ad aver parlato di questo, come abbiamo detto, è stato il E a quanto pare, ci sostiene il Pittman, tutti i personaggi, da Gurdjieff, anche precedenti, magari sconosciuti, ma comunque parlando del Gurdjieff, fino al nostro amico Anish, al Valeschi e ad altri ancora, hanno attinto la loro conoscenza, cioè personaggi che ovviamente hanno visitato quei luoghi, quindi sono stati in quelle regioni lì, hanno attinto le loro conoscenze dalla confraternita Sarmun che si trova nell'antica Sarmazia. Questo è quello che dice Pittman. Per cui sarebbe lo yoga caucasico uno yoga di origine egiziana, poi appunto arrivato in Persia, e dalla Persia, tramite poi invasioni dei territori contigui, quindi caucasici, stabilito, si è sviluppato in quelle zone assumendo le peculiarità che poi conosciamo grazie appunto al nostro amico Valeschi. E quindi questo è un altro elemento importante su cui riflettere, perché ci fa capire che alla fine gira e rigira sto benedetto Egitto, certo lo si butta lo si fa uscire dalla porta, ma poi in ogni modo rientra alla finestra. Ma
assolutamente, assolutamente. È la base di tutto, no? Si esatto. Ritrova ovunque.
Che poi, tra l'altro, Anish aveva anche pubblicato un testo, no? Sul The Egyptian Postures.
Sì, proprio esatto. Sì.
Che aveva, immagino, appunto, proprio da lì, no?
Esattamente, infatti io lo cito nella recensione, perché in quel testo lì il Anish dice chiaro e tondo che il suo tipo di le sue metodiche non sono finalizzate unicamente all'aspetto, come dire, salutistico terapeutico, per cui quelle respirazioni in particolare, quindi l'uso del prana eccetera, quei pranayama particolari o quelle forme, quelle posture, non sono finalizzate esclusivamente, come oggi pure molti pensano relativamente allo yoga, no? Molti dicono, io faccio yoga. Allora chiedi, ma e per quale motivo? No, perché mi fa male la schiena, voglio raddrizzare un po' la colonna vertebrale. Per cui il fine dello yoga, come dire, quasi una ginnastica fine a se stessa. Ma ovviamente lo yoga, come la stessa parola dice, non è certo una disciplina, come dire, una ginnastica, no? Di tipo certo. Terapeutico, ma è ben altro. Per cui
adesso ti interromperei io. Prego. Innanzitutto, per dare una notizia a chi ci sta seguendo, io non metto i commenti in evidenza come al solito perché altrimenti mi vanno via le facce dei relatori perché gli passano proprio in mezzo. Ma riserveremo uno spazio per le vostre domande alla fine della diretta, fra qualche minuto, forse un po' di più di qualche minuto. Comunque, dopo passerò tutte le domande e a questo punto però vi chiederei di fare un'incursione all'interno della ciccia proprio dell'argomento, perché il manoscritto dello yoga caucasico a me è interessato molto, intanto perché è una scelta editoriale coraggiosa pubblicare un testo pratico, cioè un testo di pratiche, specialmente di pratiche sincretiche che però hanno una base, mi pare di avere intuito leggendo, che non è peregrina, nel senso che all'interno di questo testo si trovano basi delle pratiche che sono comuni a molte altre tradizioni, a partire da certe pratiche respiratorie. Tu, Gaetano, per esempio, hai riscontrato similitudini con altre tradizioni all'interno degli esercizi proposti nel manoscritto?
Ma potremmo parlarne per ore di affinità. Cioè, io, come tu ben sai, su certe cose sono ben molto recalcitrante. Innanzitutto, appunto, questi movimenti di energia, no, che vengono descritti ottimamente dal Valeschi, cioè in maniera molto grezza, però nello stesso tempo sono molto, come dire, espliciti. Per cui il merito del testo del Valeschi non è quello di aver coperto attraverso metafore varie esercizi di tipo realizzativo, ma quello di averli, come dire, espletati, esplicitati in maniera abbastanza, no, diciamo, apertis verbis, senza metafore,
Non ha
senza ellissi.
filtri, non ha filtri.
Esatto, non ha filtri, per cui parla
E vi
chiaro.
sfido a farli. Io non so se voi avete praticato yoga, io l'ho fatto per tanti anni, Hatha yoga, non altri tipi, ma il buon vecchio Hatha yoga, quello vero. E questi sono dei pranayama potentissimi, sono dei pranayama che sono kundalini yoga, non è un pranayama così. È kundalini yoga che se questi qui uno lo fa per più di tanto, sclera, cioè va la neurodeliri, no? Che ti si addentra. Hai
Brava.
bisogno del guru vicino che ti segua e
Esatto.
appuntamento. Per quello ho messo anche tutte le avvertenze del caso, perché ragazzi miei, se voi vi mettete a fare sta roba, non si scherza, non ve lo consiglio proprio, no? È uno yoga di potere, ma ti ci vuole qualcuno accanto che ti instradi per benino, insomma.
Che ti metta il guinzaglio
Che
quando
ti metta il
parti. Ma sì,
guinzaglio e
per
anche che ti dica non esagerare.
Eh sì, perché come ogni, cioè, queste pratiche qui, lo yoga caucasico, tutte le pratiche, come dire, di tipo, le discipline di tipo realizzativo, incidono in primis e per forza, non potrebbe essere altrimenti, sul sistema nervoso. Quindi, nel momento in cui, perché cos'è il sistema nervoso? È la porta di accesso alla dimensione sottile. Non c'è altro modo per accedere alla dimensione sottile. E quando parlo di dimensione sottile, parlo di dimensione psichica. Attenzione, non si pensi che, come dire, agendo sul sistema nervoso si arrivi a contattare il terzo cielo, non so quale
Certo,
regione
assolutamente.
impia. Unicamente si entra in una dimensione psichica, occultisticamente la chiameremo astrale, o per essere ancora più precisi, astrale nero, cioè quindi la dimensione più bassa dell'astrale, perché per ovvie ragioni è quella contigua a quella terrigena in cui noi viviamo, e in cui regnano delle entità che, come dire, si accorgono della presenza dell'ospite sulla base non dell'immagine, ma sulla base emozionale, cioè la segnatura che conta in quella dimensione lì è l'emozione. Per cui già la paura, il fatto di entrare nella dimensione psichica con un senso di paura, cioè già, come dire, è il primo passo errato che si fa entrando, diciamo, in quelle acque, chiamiamole col nome e cognome, che non si dovrebbero smuovere se non si è preparati. Per
Sì.
Per cui gli esercizi del Valensky innanzitutto hanno il fine, come qualsivoglia altro esercizio, che sia appunto di tipo cabalistico, yogico, sufico e via dicendo, il fine precipuo è quello innanzitutto di, per ovvie ragioni, per motivi ontologici, è proprio quello di entrare ed affrontare quelle regioni e cercando di attraversarle in maniera, nella maniera migliore possibile, perché altrimenti non si può, come dire, approdare alla dimensione luminosa. Per cui si resta impantanati nello psichico e lo psichico, come dire, ci gioca con noi, per cui ci fa vedere cose che in realtà sono assolutamente antispirituali o del tutto, come dire, contrarie allo spirito, e ce le fa vedere come se fossero immagini del divino o presenze divine, quando invece è tutt'altro che questo. Per cui gli esercizi del Valensky hanno come dire la funzione innanzitutto di penetrare in quella dimensione lì, e poi, come dicevo prima, ho letto pure il passo letterale, quello di far sì appunto di raggiungere un ambito che, diciamo, non è più quello psichico, ma è un ambito, diciamo, importante, l'ambito divino. Per cui, e quindi da questo punto di vista, ci sono delle affinità lampanti, e non potrebbe essere altrimenti il sistema dello yoga caucasico, lo yoga caucasico in sé per sé, che sia quello del Valensky o quello del Mises o di altri, sarebbe, come dire, una ciarlataneria, una panzana. E francamente, leggendo il libro del Valensky, non mi sembra che la cosa sia tale, ripeto, anche sulla base dei documenti che io possedevo. Quindi, ripeto, un testo che va attentamente, prima che letto, va studiato, più che letto. Perché quando si dice leggi il testo, ma uno legge il giornale, il quotidiano, la rivista di moda, di gossip. Ma francamente libri come quello del Valensky vanno studiati più che letti. Allora, una volta studiati e poi fatto quello che io mi sento dire, è sempre quello di fare le comparazioni, perché uno dice no, ma cosa c'entra con la tradizione con l'altra? No, attraverso le comparazioni di una tradizione con un'altra, ovviamente ogni tradizione ha le sue peculiarità, però per dirla marxianamente esiste una struttura base, quindi un fondamento, e poi esistono delle sovrastrutture. Noi dobbiamo cogliere in ogni tradizione quella che è la struttura base. Le sovrastrutture, che sono peculiari in ogni tradizione, quindi sono legate agli aspetti etnici, folclorici, religiosi, eccetera, quelli vanno, come dire, sì, considerati, ma messi da parte. Quello che bisogna, come dicevi tu prima, considerare la ciccia della questione, no? Cioè della tradizione, e questa tu la vedi andando a fare un lavoro di ripulitura, e vai a scoprire che alla fine lo yoga caucasico gratta 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 è praticamente la stessa identica cosa di discipline che ti ritrovi in altre tradizioni, magari ammantate di tutta una terminologia, no, particolare, che ti fa pensare a non so che cosa, quando in realtà stanno dicendo la stessa cosa di quello che dicono gli altri 100 esponenti spirituali di altre tradizioni.
D'altronde il corpo è quello.
E bravissima, bravissima Irene, perché
c'è una roba che vorrei dire, è che, prego, avendo frequentato Valensky da vicino per un bel po' di tempo, il suo testo e tutto quanto, ho messo assieme una sensazione, ed è: non è un testo per ascendere al divino questo, ma è per ascendere a un potere intermedio, a un potere manipolabile, a un potere che ti rende qualche cosa. E non a caso il nostro a New York vendeva diavoli, adesso lasciamo perdere le battute, ma insomma si occupava di forme basse di quello che c'è al di là del velo, non è che ascendeva alla trascendenza, alla conoscenza, per cui i suoi studi, le sue cose sono di livello appena dietro il velo, no? Non è che andava lontanissimo, eccetera, eccetera. Per cui è uno yoga di potere e di potere materiale, secondo me.
Ma dottoressa,
chiamami
non...
Chiara, dai.
Vai, Chiara, tu sai benissimo che nell'ambito di queste discipline spirituali i poteri, come dire, anche quando non li cerchi, li ottieni. Per cui,
specialmente quando non li cerchi.
Specialmente quando non li cerchi, cioè i poteri sono qualcosa che alcuni, come alcuni praticano per ottenere i poteri. Cioè, nelle discipline spirituali, pensiamo lo yoga, l'hatha yoga o altri yoga di tipo tantrico. Non è che lo pratichi, molti li pratichi, cioè molti, quasi tutti li pratichino perché vogliono ascendere al divino. Li praticano perché vogliono ottenere, vogliono diventare ricchi, vogliono avere 12.000 donne peggio che i maomettani nel paradiso islamico. Vogliono diventare grandissimi politici, per cui già ne abbiamo tanti, ci mancherebbero pure loro, tanto per aggiungerne altri. Per cui voglio dire, non è tanto lo strumento. Per cui, riferendomi al Valeschi, il Valeschi si è limitato a riportare, a descrivere quello che è uno yoga, che chiaramente ha pure delle finalità di basso conio, no? Di bassa lega. Però il fine ultimo di quello yoga, come dire, perlomeno per come è scritto e per come io penso che possa anche essere, è quello di ascendere, per dirla così, in parole povere, al divino. E così come le altre discipline che non sono diverse dallo yoga caucasico, tra virgolette, chiaramente con i dovuti distinguo, perché alla fine, quando si praticano, arriva un momento in cui si ottengono, diciamo, si sviluppa la psiche, si sviluppano determinati centri cerebrali e si ottengono determinati, chiamiamoli, poteri. Ora, la capacità del praticante sta nel non farsi incantare da questo aspetto, perché
dagli effetti collaterali della pratica.
Brava, da questo effetto, perché è un effetto collaterale, non è un fine. Cioè, diciamo, è una delle fasi che si passano per arrivare, cioè nel corso dell'iter, per arrivare poi a Roma. Ma se vuoi arrivare a Roma, non ti puoi soffermare a Perugia, perché se ti soffermi a Perugia, a Roma non ci arriverai mai. Quindi voglio dire, alla fine tutte le discipline, che sia lo yoga caucasico del Valeschi, che sia l'hatha yoga, che sia il kriya yoga, che sia la cabalesta di Abulafia o altre cose del genere, poi ovviamente ciascuno di noi può poi aprirsi i negozi e vendere diavoli o, che ne so, Pombagira, Eshu o altre divinità appartenenti alla Kimbanda e via di là, a qualche altro culto afroamericano, al voodoo, eccetera. Però ripeto, ogni tradizione c'ha sempre questo aspetto, grazie a Dio, elevato, no? Per cui dovrebbe essere quello da perseguire. Poi ovviamente l'essere umano è quello che è, per cui non riesce mai, cioè, che un essere umano possa realizzarsi. È più facile che io vinca 1 miliardo all'Enalotto o 2 miliardi all'Enalotto piuttosto che nei prossimi 50 o 100 anni uno che ora, con tutto il per Anna, che è una studiosa e cultrice di come poche, infatti è così come l'amica Irene, però a livello a livelli altissimi, come dire, è difficile arrivarci sia per le condizioni di vita attuali, la vita che noi viviamo oggi non è la vita che vivevano gli alchimisti nel 1300, 1400, addirittura pure prima. Oggi siamo bombardati, a parte condizionati da mass media di tutti i generi. Per cui la nostra psiche, che già ha i suoi problemi di per sé, no, congeniti, nel momento in cui noi viviamo in un'epoca che è bombardata da messaggi di tutti i generi, da immagini incredibili, cioè io faccio pratiche di castità, eccetera, poi magari accendo il televisore e mi vedo una, per cui il mio, per dirla alla cremmerziana, corpo lunare, cioè in pratica il lavoro fatto per magari 3-4 mesi va a farsi benedire, basta accendere, per cui dovremmo tutti andare a rinchiuderci in un eremitaggio per poter, come dire, non farci condizionare da tutta una serie di cose che oggi, purtroppo, anche se noi non vogliamo, ci vengono a cercare. Quindi voglio
proprio
dire,
a Kremers mi hai fatto pensare prima, quando appunto parlavi del fatto che molti si avvicinano a certe discipline perché vogliono il potere, no? C'è un passo all'interno del corpus, mi pare, nel secondo volume, all'interno del quale descrive la porta lunare.
Bravo.
Quando parla dei talismani. Sì, sì. E descrive questa grande porta d'argento affollatissima, no? Che sarebbe la porta che dà sui poteri lunari, sull'astrale, e su tutte le facoltà psichiche dell'essere umano, da cui appunto derivano poi anche i poteri psichici, l'apertura dei canali, eccetera, eccetera. Descrive questa porta come affollatissima, mentre la successiva porta è quasi vuota. E in realtà dal lunare ci si deve sempre passare se si vuole passare ai piani spirituali. Il tutto sta a attraversare il fiume su una barca e uscire bene o male indenni dalle acque senza farsi ammaliare troppo dalle sirene, perché
Farsi legare se
ci
non altro
sono,
all'albero,
eh sì,
farsi legare
perché
all'albero maestro.
sicuramente ci sono delle vie spirituali ascetiche che mirano a silenziare questo corpo lunare, però ci sono delle vie magiche all'interno delle quali invece ti serve che questo lunare sia attivo,
Ah,
ti
qua non
serve
silenzi niente,
conoscerlo.
guarda, te lo posso garantire proprio. Questo libro non c'è proprio, anzi proprio.
Eh sì, perché
E io a
ci
questo
sono.
punto vi passerei però delle domande degli ascoltatori,
Sì.
così intanto li dobbiamo salutare tutti, ma sono troppi, tantissimi. Adesso vi passo un po' di saluti.
Ricambio.
Allora, la domanda, funzionano queste pratiche? Mi sembra che Gaetano abbia e anche Chiara abbiano risposto. Con
Sì, poi
dovizia.
dipende, funzionano, dipende anche da che cosa vuoi fare, come stavamo dicendo adesso.
Esatto. Trovo interessante invece la domanda se ci sia lo zampino dei gesuiti. Io questa domanda la trovo molto interessante.
Si dice che molti di questi testi esoterici siano stati contraffatti dai gesuiti.
Contraffatti in che senso? Che i gesuiti li hanno
Ci ha messo
contraffatti?
lo zampino.
No.
Ma
Forse ti
io
riferisci ad altri. No.
forse al corpus, il famoso corpus
Ah.
del
Sì,
Kremetz.
ecco, il corpus, il Kremetz,
Sì, ma
Quelli.
questo qui in particolare no, proprio il gesuita non
No,
c'è
ma
niente.
assolutamente
Cioè,
no.
piuttosto veramente credo di più al monastero nel deserto dei Gobi e sta roba
Ma
così.
infatti,
No,
no,
gesuita no.
un'estrangeria. Cioè, i gesuiti hanno avuto lavoro importante. Se parliamo di massoneria, periodi come 700, magari 800, allora con Zampino dei Gesuiti o di società segrete anche di stampo occultistico, lo Zampino dei Gesuiti all'epoca e anche nel Novecento sicuramente c'è stato. Però non esageriamo, cioè non è la Spectre per cui troviamo i gesuiti, so come il prezzemolo che te li trovi ovunque.
Gesuiti everywhere.
E appunto non
Poi
esageriamo, non è.
ci chiedono che cosa ne pensate del barone Eugene Fersen.
Eugene Fersen.
Non penso niente perché non so chi sia.
No, neppure io. Confesso la mia ignoranza.
Andiamo in calcio d'angolo. E gli insegnamenti di Murat Yagan, dove li collochi fra origine egizia e Walewski? Li copiò o c'è la tradizione dell'Abkhazia, come si diceva?
Ma io allora quando si tratta di pubblicità internet. Allora, sappiamo che io, guarda, ce l'ho proprio qua il testo del Murat Yagan, no? Siamo uno dei principali. Ah, poi devo dire un'altra cosa, stavo dimenticando, te l'ho detto, ho dovuto prendere gli appunti, che è importante. Quando si tratta, un testo che acquistai circa poco più di una decina di anni fa, direttamente fondazione del Murat Yagan, no? Io ripeto, ho letto il testo e contiene il testo che ho fatto vedere, che si intitola appunto Amsta, scusate, ci vedo, sono mezzo cieco, Amsta Kebze, la scienza della coscienza universale, tradotto in italiano, che contiene degli elementi notevoli, però c'è qualcosa che mi stona. Cioè il fatto che una tradizione importante si pubblicizzi e crei una fondazione con un listino prezzi, attenzione, con un catalogo, listino prezzi, su internet, francamente mi fa pensare, con questo non voglio criticare a priori, però, come dire, il Murat Yagan, a prescindere da questo, la domanda che faceva Cristiano prima, ma vi sembra normale che Murat Yagan insegna per decenni, per diversi anni, sì, per più di un decennio, per, sì, per un ventennio, se non vado errato, anche di più, quello che è il suo sistema, nel quale ci sono elementi palesi, accostabili o addirittura uguali a quelli del sistema dello yoga caucasico del Valeschi, e Murat Yagan non dice una parola, non menziona mai Valeschi in nessuno dei suoi corsi, in nessuno dei suoi testi e via dicendo. Cioè, è normale, questo non, come dire, non depone a favore dell'onestà intellettuale di Murat Yagan.
Certo.
Quindi se tu già, tu che ti dichiari maestro di una tradizione.
Cioè, la tradizione che ha inventato lui, tra l'altro.
Ma no, è questo, voglio arrivare a questo. Cioè, dico, nel momento in cui tu sai che non hai nulla da temere, come si dice, male non fare, paura non avere. Quindi nel momento in cui tu sei intellettualmente onesto, quindi quello che stai insegnando, quello che stai trasmettendo è effettivamente genuino, per quale motivo non devi dire che hai diversi elementi di ciò che stai insegnando li puoi trovare nel testo di Pinco Pallino? Cioè, perché devi nascondere questo elemento? Lo nascondi per quale motivo? Perché confidando nell'ignoranza dei tuoi discepoli, dei tuoi allievi, tu pensi che la cosa non salterà mai fuori, ma la verità alla fine salta sempre fuori, e difatti è saltata fuori, perché a metà anni 80 alcuni allievi di Murat Yagan, scusando l'espressione, lo sputtanarono. Dice, ma come? Tu ci hai per anni detto questo, questo e questo. Dice, poi ci siamo pigliati un testo qui dalla Borderland Publication, dove in pratica c'è tutto quello che tu ci hai fatto passare per cose, per roba segretissima, ultra. E quindi, rispondendo a Cristiano, francamente questo mi fa pensare che il Murat Yagan, su elementi magari effettivamente esistenti e validi, ci abbia comunque ricamato per un buon 80%, per cui ha trasformato quella che era un qualcosa di genuino, attraverso aggiunte, manipolazioni varie, in un'attività imprenditoriale, perché i libri lui li vende, non li vende certo, cioè non li regala, li vende. E questo è anche, ma questo è giusto, però almeno abbi la onestà intellettuale di dire, guarda, il contenuto, o perlomeno diverse passi o diverse elementi della mia dottrina, puoi trovarli nel libro del Valeschi sullo yoga caucasico. E lui lo sapeva che esisteva il libro del Valeschi, perché non stiamo parlando di uno che si occupava di bocce, di uno che appunto studiava la tradizione dello yoga caucasico. Quindi sapeva che c'era un libro, che esisteva un libro su quel tema, non poteva essere altrimenti. Allora evidentemente Murat Yagan aveva delle pecche, e se non sapeva questo ancora peggio. Per cui nell'un caso o nell'altro, diciamo, Murat Yagan non ha dato una buona immagine di sé, per dire in parole povere.
Passiamo all'ultima domanda, Irene.
Allora, nel libro le pratiche vengono descritte in maniera dettagliata, ma non viene indicato per quanto tempo praticare, se eseguire solo alcune posizioni giornalmente oppure se devono essere eseguite tutte. Gaetano, esperienza? Pareri?
Allora, anche Chiara, direi.
Sì, anche Chiara.
Per qual è la mia modesta opinione, per quando nelle pratiche, allora prima diceva Chiara sulla necessità di un guru, quando si tratta di pratiche di questo genere. Ovviamente il testo è validissimo, però dire questo non vuol dire invitare il lettore o lo studioso a praticare i contenuti del testo, ma nessun testo di questo genere ti dà tutti i dettagli. Cioè, ti darà
un diario. Questo qui era il suo diario.
Brava, questo era
il suo diario personale. Per cui non è che era fatto per insegnare, era. Brava. Sono stato lì, ho registrato questo, ci ho fatto i disegnetti, ecco, quella è la posizione, ma era una roba per lui. E che poi è stata pubblicata postuma. Per cui non è che era appunto un testo di divulgazione.
No, ma difatti il testo lui lo consegnò al famoso Charles Muses di cui abbiamo parlato prima. Perché? Perché Muses era interessata, infatti la casa editrice lo pubblicò, era quella di sto Muses, e Muses era interessata a tutte queste cose qui. E lui, il Valeschi, avendo avuto appunto dei rapporti ovviamente stretti col Muses, consegnò all'amico il testo. L'amico, da matematico, cibernetico e cultore di esoterismo qual era, lo studiò in maniera approfondita, ma ovviamente non si mise a fare gli esercizi, sviluppò poi il suo sistema sulla base di quegli esercizi. Ma come dire, il testo del Valeschi è importante perché fornisce delle tracce importanti sia per arrivare, dopo uno studio approfondito, ben ponderato, eccetera, ad una forma di pratica. Ovviamente non devi seguire alla lettera, non è un libro di ricette da cucina. Questi generi di testi qui sono dei testi che, come dire, forniscono diciamo una segnaletica stradale.
Esatto, e poi te la vai a studiare.
Ma, e poi brava, poi te la vai a studiare. Se tu non sai guidare o non sai leggere la segnaletica, se io ti dico di andare di venire a Catania prendendo l'autostrada XY, tu mi pigli un'altra strada, una tangenziale, e te ne vai a finire a Bari, non mi puoi venire a dire: ah, ma tu mi hai detto che prende... Ma scusa, se tu non sei già segnaletica, non sei guidario, che colpa ne ho? Per cui, come dire, fuori di metafora, bisogna capire, cioè, si tratta di testi che danno gli elementi, non sono, ripeto, manuali di cucina, sono dei testi che danno degli elementi anche cospicui per poter arrivare a una pratica, ma restano sempre dei testi indicativi, ecco.
Sì, ma è come Gurdjieff, non so se... Io...
Ma è come che...
Ah, adoro Gurdjieff, ok, mi diverte, perché era un malandrino, perché ne ha fatti ore, perché era un bandito, e allo stesso tempo era uno che sapeva veramente un sacco di cose vere, no? E ha fatto delle ricerche vere e sulla propria pelle. E però, se uno prova a leggere i testi di Gurdjieff, e vi assicuro, li ho provati tutti, anche Uspensky, così, ho avuto il mio periodo Gurdjieff, provate a seguire le cose semplicemente dai libri, impossibile. Assolutamente impossibile. Offre delle affermazioni, delle cose, ma poi dopo la via è un'altra, e a pregare di trovare qualcuno che ti dia una mano, insomma.
Sì, ecco, normalmente quando all'interno di una scuola almeno si danno esercizi in un certo ordine, regola generale vorrebbe che non passi al secondo se non quando padroneggi pienamente il primo.
Certo.
Questa, se vogliamo, potrebbe essere una regoletta di massima.
Allora certo. Ci sono dei insegnanti, dei maestri di queste cose, basta leggere Bardon, no? Di cui abbiamo pubblicato
certo.
La trilogia. Allora, Introduzione alle dottrine ermetiche di Bardon, quello invece è un testo che...
Quello è un appendistato,
che
certo.
Ti indirizza, che ti insegna, che fai questo, poi fai quello, poi fai quello, poi fai quell'altro. Questo no, a questo punto dicevamo è un diario, è una storia misteriosa, è una storia fascinosa, dovrebbero farci un film, insomma, queste robe così. Ma se uno vuole mettersi a seguire un percorso, allora io personalmente consiglio Bardon, ecco.
Certamente. Ovviamente Bardon, il primo volume, quello sulla... che dicevi tu, Chiara, chiamiamolo l'iniziazione all'ermetica, il della... ovviamente se uno parte dal secondo volume dedicato alla magia
alla
cerimoniale,
no,
allora
certo.
Amen.
Certo.
Anche esatto. Perché lo stesso Bardon ha avuto il merito di liberare il campo da tutta... Il Bardon proveniva da una scuola occultistica tedesca.
Ci facciamo un'altra serata, Gaetano.
Va bene, basta.
Sì, la dobbiamo riproporre. Ripartiremo dalla scuola occultista
tedesca.
Ripartiremo
da Bardon, e allora lì vi racconterò le storie di Frabato, di quando lui era stato preso dai nazisti, perché a me piacciono i pettegolezzi di queste storie.
Qui,
esatto. Mi piace la retroscena, mi piace la gente, no? Che c'è dentro. Per cui, a prossima puntata.
Assolutamente. Fra l'altro vi segnalo che abbiamo sul canale YouTube, ma poi vi manderò il link, 4-5 domande che sono rimaste in sospeso, quindi eventualmente se volete rispondere ai commenti, credo che sì, si può rispondere anche per iscritto. Bene, io vi ringrazio perché intanto Gaetano Lo Monaco è la prima volta che si degna di venire. Sono salotto.
Io purtroppo non sono...
Ho dovuto quasi sparare, ma vedo che si è trovato a suo agio.
No, 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 mi sono trovato bene, poi tre belle donne, figurati. Per questo ho partecipato, francamente. No, tre belle donne, ho detto, ne approfitto, almeno mi sgravo un po' gli occhi, no?
Perché io non gli bastavo, no?
Tu mi basti sempre, però sai, meglio abbondare che quando c'è la possibilità. Per cui, comunque, no, ti ringrazio. Io, ripeto, sono un tipo piuttosto schivo. Quindi talvolta poi ho dei vuoti, ripeto, di memoria, perché dovute a Prati, non voglio stare a raccontare perché... E quindi cerco un po' di sfuggire le dirette, eccetera, che non mi vorrei ritrovare poi in situazioni particolari. Tanto che vuoti prendo
di memoria, direi, giustificati dalla mole di informazioni forti, quindi...
Ma cerco di fare il possibile, poi ovviamente con tutti i miei limiti, che sono moltissimi.
Ringrazio anche Chiara Orlandini che è rimasta fino alla fine incrollabile e grazie specialmente per i dietro le quinte che ci hai offerto e anche Irene che mi ha aiutata egregiamente a condurre.
Grazie a te, grazie a voi.
Grazie. Io non mi ricordo con che cosa ci vediamo fra un mese, ma ve lo scriverò a brevissimo. Quindi ringrazio tutti di essere stati con noi. Adesso non vi disconnettete troppo in fretta perché voi sapete che adesso arriva qualche cosa di molto divertente che è il nostro meteorite. Adesso sono le 22:42, quindi correte davanti alla TV. Ciao a tutti, buona serata.